E così anche oggi possiamo andare avanti nel nostro studio del libro di Malachia, ma prima di tutto voglio salutarvi, voglio ringraziarvi per essere all'ascolto anche oggi. Continueremo, come vi dicevo, lo studio di Malachia nell'Antico Testamento. Ieri abbiamo visto i versetti dall'8 al 12 del terzo capitolo. Abbiamo qui visto il settimo commento sarcastico del popolo, un commento rivolto a Dio espresso ai versetti 8 e 9 che vi vado a rileggere. L'uomo può forse derubare Dio? Eppure voi mi derubate. Ma voi dite, in che cosa ti ho derubato? Nelle decime e nelle offerte. Voi siete colpiti da maledizione perché mi derubate, voi, tutta quanta la nazione. Poi abbiamo parlato della decima, di come Dio desidera un donatore gioioso, allegro, che volentieri, con gratitudine, condivide di ciò che Dio gli ha dato nella sua benedizione. Vi rileggo a questo proposito i versetti dal 10 al 12 di Malachia, capitolo 3, versetti trattati ieri. Portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché ci sia cibo nella mia casa. Poi mettetemi alla prova in questo, dice il Signore degli eserciti. Vedrete se io non vi aprirò le cateratte del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. Per amore vostro, io minaccerò l'insetto divoratore, affinché esso non distrugga più i frutti del vostro suolo, la vostra vigna non sarà più infruttuosa nella campagna, dice il Signore degli eserciti. Tutte le nazioni vi proclameranno beati, perché sarete un paese di delizie, dice il Signore degli eserciti. Nel versetto 13 di Malachia, capitolo 3, arriviamo ora all'ottavo e ultimo commento sarcastico che il popolo di Israele fa a Dio in risposta alle sue affermazioni. Vi leggo anche il versetto 14. Voi usate parole dure contro di me, dice il Signore. Eppure voi dite, che abbiamo detto contro di te? Voi avete detto, è inutile servire Dio. E che vantaggio c'è a osservare i suoi precetti e a vestirsi a lutto davanti al Signore degli eserciti? Il popolo risponde, non ricordiamo di aver detto alcunché contro di te. In ognuna delle sue risposte, Dio mette subito le cose in chiaro. Israele dice, che vantaggio abbiamo nel servire Dio? È una cosa a vuoto. Per loro era una cosa a vuoto, perché il loro cuore non era coinvolto. E siccome il loro cuore era lontano, Dio non li aveva benedetti. Così essi davano la colpa a Dio per questa situazione e dicevano, è inutile servire Dio. Ebbene, per il modo in cui lo facevano, era sì, inutile. Ancora oggi ci sono delle persone che vanno in chiesa, ma il loro cuore è lontano. Vanno in chiesa per tanti motivi, ma se il loro cuore è lontano, se non amano Dio, se non desiderano lodarlo, servirlo, adorarlo, è tutto inutile. Oggi la nostra adorazione è su un piano stupendo, meraviglioso. Questo è ciò che il Signore Gesù disse alla donna al pozzo. Traiamo i versetti che vado a leggervi da Giovanni, capitolo 4, versetti dal 21 al 24. Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi, è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che l'adorano, bisogna che l'adorino in spirito e verità. Il Signore Gesù disse a questa donna che sarebbe giunta l'ora in cui i veri adoratori non avrebbero più adorato su quel monte, ma credetemi, essi stanno ancora offrendo sacrifici di sangue su quel monte. Egli disse, né a Gerusalemme non è un luogo per adorare Dio, ogni forma della cosiddetta cristianità la si può trovare lì. E la maggior parte di essa è tanto lontana dal messaggio del Signore Gesù e dei primi apostoli quanto potrebbe esserlo qualunque cosa. Il Signore Gesù continuò dicendo che i veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità. Essi ameranno la parola di Dio. Essi vorranno servirlo, ubbidirlo, adorarlo, lodarlo. Una volta un uomo disse al predicatore, «Credo che tu pensi che io andrò all'inferno perché la domenica vado sempre alla partita». Il predicatore gli rispose, «No, tu non andrai all'inferno perché giochi al pallone la domenica. Tu andrai all'inferno perché hai rifiutato il Signore Gesù Cristo. Il calcio non ha nulla a che fare con questo. Molti farebbero bene ad andare allo stadio la domenica, tanto non adorano Dio in spirito e verità». Può sembrare un'affermazione forte, ma, amico, amica, tutta questa religiosità esteriore non è buona. Ciò che conta è la condizione del tuo cuore, la tua relazione con Gesù Cristo. Per il popolo ai giorni di Malachia, adorare Dio era inutile, senza senso. Il problema non era lui il Signore, il problema erano loro. Ci sono tante persone che dicono che la chiesa che frequentano è fredda. Siete sicuri che la chiesa è fredda? O siete forse voi che siete freddi? Potrebbe essere il caso di controllare, perché qui il problema riguardava il popolo, non era affatto Dio. Vorrei guardare una buona definizione della vera adorazione che ci viene data nelle Scritture, in Isaia, al capitolo 58. Perché dicono essi, quando abbiamo digiunato non ci ha visti? Quando ci siamo umiliati non lo hai notato? Ecco, nel giorno del vostro digiuno, voi fate i vostri affari ed esigete che siano fatti tutti i vostri lavori. Isaia 58, versetto 3. Vedete, al tempo di Isaia, essi avevano lo stesso problema che avevano ai giorni di Malachia. Digiunavano e si umiliavano, e Dio non faceva niente. Ecco, voi digiunate per litigare, per fare discussioni, e colpite con pugno malvagio. Oggi voi non digiunate in modo da far ascoltare la vostra voce in alto. Così recita il versetto 4 di Isaia, capitolo 58. Dio dice, non mi interessa il vostro digiuno, la vostra partecipazione ai riti e il vostro desiderio di discutere di religione. Essi volevano soltanto controbattere argomenti religiosi. Spesso riceviamo lettere piuttosto da qualcuno che vuole avere un dibattito oppure chiarire le mie idee su qualche punto dottrinale. Si capisce subito se le domande sono sincere o se nascondono il desiderio di fare polemica. In questo caso non ci dilunghiamo troppo e lasciamo cadere l'argomento. Non ci interessa portare avanti discussioni sulla religione, ma solo spiegare quanto troviamo scritto nella parola di Dio. Ora qui c'è la definizione dell'adorazione vera. Il digiuno che io gradisco, non è forse questo? Che si spezzano le catene della malvagità, che si sciolgono i legami del giogo, che si lascino liberi gli oppressi e che si spezzi ogni tipo di giogo? Non è forse questo? Che tu divida il tuo pane con chi ha fame, che tu conduca a casa tua gli infelici privi di riparo, che quando vedi uno nudo tu lo copra e che tu non ti nasconda a colui che è carne della tua carne? Allora la tua luce spunterà come l'aurora, la tua guarigione germoglierà prontamente, la tua giustizia ti precederà, la gloria del Signore sarà la tua retroguardia. E questi versetti che abbiamo appena letto sono scritti in Isaia al capitolo 58, sono i versetti dal 6 all'8. Ciò che Isaia sta dicendo qui è che quando vi accostate ad adorare Dio, accertatevi che il vostro modo di vivere lo confermi. Questo è molto importante. Dio desidera una vita che sia conforme a ciò che diciamo. Qui abbiamo una definizione del Vecchio Testamento circa la vera adorazione. Se il cuore non è giusto davanti a Dio, il rituale in sé non ha valore. Questo è qualcosa che dobbiamo ricordare, tenere ben presente davanti a noi. Leggiamo infine gli ultimi versetti di questo capitolo 3 di Malachia, dal 15 al 18. Ora noi proclamiamo beati i superbi. Sì, quelli che agiscono malvagiamente prosperano. Sì, tentano Dio e restano impuniti. Allora quelli che hanno timore del Signore si sono parlati l'un l'altro. Il Signore è stato attento e ha ascoltato. Un libro è stato scritto davanti a Lui per conservare il ricordo di quelli che temono il Signore e rispettano il Suo nome. Essi saranno nel giorno che io preparo, saranno la mia proprietà particolare, dice il Signore degli eserciti. Io li risparmierò come uno risparmia il figlio che lo serve. Voi vedrete di nuovo la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Sembrava che essi potessero sfidare Dio, riuscirci. Ma come Abacuc aveva scoperto ai suoi giorni, Dio stava operando nella vita della nazione e li avrebbe giudicati. Sono dell'opinione che se oggi non potessimo vedere dietro le quinte e osservare la macchina di Dio che si muove, noi grideremmo a Dio di avere pietà. Egli sta operando, ma sembra che noi non ce ne rendiamo conto. Allora quelli che hanno timore del Signore si sono parlati l'un l'altro. In altre parole, c'era un piccolo residuo che amava Dio, si incontrava, temeva il Signore, si sono parlati l'un l'altro, essi avevano comunione. Il Signore è stato attento ed ha ascoltato. Un libro è stato scritto davanti a Lui per conservare il ricordo di quelli che temono il Signore e rispettano il Suo nome. In tutta la Scrittura c'è questa idea che Dio tiene dei libri. Dio non dimentica, non ha bisogno di quel libro e non ha neppure bisogno di un computer. Questo fatto del libro che è stato scritto è anche menzionato nel libro dell'Apocalisse, E nel capitolo 3 troviamo il suggerimento che egli potrebbe essere propenso a cancellare un nome. Tuttavia, sardi, ci sono alcuni che non hanno contaminato le loro vesti. Essi cammineranno con me in bianche vesti, perché ne sono degni. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Apocalisse 3, versetti 4 e 5. Questo è un linguaggio alquanto forte, e francamente, è uno dei passi dell'Apocalisse più difficili da capire. Non credo che Dio abbia una serie di libri che tiene in cielo, ma il solo modo che voi e io abbiamo per capire ciò è per mezzo di questo linguaggio, questo simbolismo che egli usa. Posso capire quando egli dice che scriverà nel libro della vita il nome di coloro che sono salvati. Posso capire che egli scrive in un libro coloro che riceveranno un premio o un qualche riconoscimento. Questo rende chiaro il concetto per me. Ma non penso che Dio abbia un libro lassù, nel senso letterale, sebbene possa averlo. Ci viene anche detto nell'ultima parte del libro dell'Apocalisse che quando i perduti staranno davanti al grande trono bianco, i libri saranno aperti. E ce ne sono parecchi. C'è anche il libro di quelli che sono salvati. Puoi vedere Apocalisse, capitolo 20. Mi piacerebbe spiegarlo in questo modo. Per me è più o meno come la pagella che mi davano a scuola. Si riceve una pagella se si è studente. Tutto ciò che devi fare per avere una pagella è quello di iscriverti. Voi sarete iscritti nel libro della vita dell'agnello, accettando Cristo come vostro Salvatore, e non sarete mai più cancellati. Avete una pagella, siete nel libro della vita dell'agnello, siete registrati. Ora, voi comincerete a ottenere dei voti. Ora, egli annoterà nella pagella come stai andando con il tuo studio biblico. Che voto ti darà? Stai prendendo pieni voti in questo periodo? Oppure sei insufficiente? Com'è la tua vita vissuta per lui? Come va il tuo servizio per lui? Egli prende nota di tutte queste cose e sono registrate. Pertanto credo che quando egli dice alla chiesa di Sardi che i nomi sono cancellati dal libro della vita, questo ha a che fare con il servizio, perché è di ciò che si sta parlando qui. Esso ha a che fare con il servizio che essi rendono. Ci saranno tanti di noi che riceveranno una pagella, ma alcuni saranno un fallimento nella vita cristiana. Paolo nella sua epistola ai Corinzi disse che le nostre opere saranno provate con il fuoco. Puoi vedere in Prima Corinzi 3. Nei versetti dall'11 al 15. Se l'opera di un uomo è tutto fieno e paglia, ed è tutto consumato dal fuoco, sarà egli salvato? Paolo dice, sì, sarà salvato, però come attraverso il fuoco? Essi non hanno fatto nulla, e nulla è stato riportato sulla pagella. Un libro è stato scritto davanti a lui, per conservare il ricordo di quelli che temono il Signore e rispettano il suo nome. Così, diceva il versetto 16 di Malachia, capitolo 3. Chiaramente Dio non ha bisogno di un libro per ricordare le cose, perché egli è colui che ha veramente una mente da computer, in cui c'è tutto. Viene preso nota del loro lavoro, del loro servizio, del loro amore per lui. Queste sono le cose che vengono registrate. La salvezza è gratuita, è per fede, mai per opere. Dopo che si è stati salvati, è da allora che le tue opere veramente cominciano a contare e diventano tutte importanti. Questo libro che conserva il ricordo è una bellissima cosa. Troviamo che il libro di Dio è riportato in un altro punto del Vecchio Testamento. Nel Salmo 56, al versetto 8, leggiamo «Tu conti i passi della mia vita errante, raccogli le mie lacrime nell'otre tuo. Non le registri forse nel tuo libro?» Il salmista dice «Tu conti i passi della mia vita errante». Il Signore, pensate, conosce esattamente dove siamo stati in ogni momento. Forse i tuoi vicini, i credenti della tua chiesa non lo sanno, ma Dio lo sa. Le tenebre sono per Lui luce. Egli conosce dove sei stato e conosce ciò che hai fatto. Tu raccogli le mie lacrime nell'otre tuo. Penso che questa sia una cosa molto amorevole. Amica, amico, quella madre che piange a causa del figlio ribelle, Dio ha messo quelle lacrime in un otre. Potete immaginarlo? È meraviglioso che egli abbia preso nota. L'uomo che ha servito Dio ma è stato deluso da come i suoi fratelli lo hanno trattato e ha versato lacrime per questo, Dio gli dice, ho raccolto queste lacrime nell'otre. Infine il salmista dice, non le registri forse nel tuo libro? c'è un libro che riporta la nostra vita. Ho sempre immaginato che probabilmente sarà qualcosa come un film che gli farà scorrere per noi. Si vedrà la vita dalla nascita alla morte, là ci sarà tutto. Questo non sarà ciò che ha detto di te, predicatore, al tuo funerale, e cioè la persona meravigliosa e il membro importante di questa chiesa che sei stato. Dio mostrerà la tua vita proprio come essa era. Dio li farà la sua proprietà particolare, i suoi gioielli, e la chiesa sarà là. Non è questo un modo stupendo per esprimerlo? La chiesa è la perla di gran valore. Israele non ha mai dato molto valore alle perle, al contrario dei gentili. Così la perla di gran prezzo è la sua chiesa acquistata con il suo proprio sangue prezioso. Dio preparerà i suoi gioielli e ce ne saranno tanti. Io li risparmierò come uno risparmia il figlio che lo serve. Qui, al versetto 17 di Malachia capitolo 3, si parla del rimanente dei credenti che sarà in vita durante questo periodo. Noi stiamo vivendo in un tempo simile a quello in cui visse Malachia, e simile a quello sarà alla fine dei tempi. Non sarà veramente possibile distinguere il giusto dall'ingiusto. Tuttavia, nel giorno che Dio ha preparato, il giorno del suo giudizio, quando ritornerà di nuovo, sarà chiaro chi sono i veri credenti e chi sono i finti credenti. Bene, ti voglio lasciare proprio con queste considerazioni, con queste riflessioni attorno al libro profetico di Malachia. Appuntamento a questo punto, non mi resta altro che salutarvi, appuntamento, dicevo, a domani, alla stessa ora. Ciao.